Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione. E gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla resurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della resurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della resurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Chissà se ci avete fatto caso che c'è un elemento comune a tutti e due questi brani, quello della prima lettura che abbiamo ascoltato dal libro dei Maccabei e poi questo Vangelo di Luca sulla resurrezione dei morti. Parlava quel brano di Maccabei in un momento drammatico della vita di Israele perché i greci con la loro mentalità avevano deciso di cambiare la fedeltà dei giudei alla legge, alla Torah, con i loro modi moderni, con le loro cose, no? Avevano pensato di cambiare la fedeltà alla legge. E dunque chi si rifiutava di fare questo veniva ucciso, come quei 7 fratelli Maccabei che sono stati torturati per non aver accettato di cancellare la loro appartenenza alle promesse che Dio ha fatto al suo popolo. Erano 7, e in questo momento in cui Gesù incontra i sadducei, questi gli dicono che c'era una donna che aveva avuto in moglie 7 fratelli, erano morti tutti quanti, appellandosi a un precetto della stessa Torah, loro dicono che siccome una donna deve dare figli a suo marito, questa può sposarli uno dopo l'altro. E alla fine di chi sarà? Ora entriamo in questa sapienza. Sapete, noi siamo alla fine dell'anno liturgico, manca poco ormai. Alla fine dell'anno liturgico significa che tu hai contemplato l'incarnazione del Verbo a Natale l'anno scorso. Ti ci sei preparato con l'Avvento, con una parola che ti ha svegliato tutte le domeniche, perché tu attendessi o imparassi ad attendere una parola che diventa carne, non un significato qualsiasi. E poi dopo l'hai seguita nella sua predicazione, hai ascoltato, hai visto come Gesù è passato in mezzo al suo popolo, hai contemplato tutti i misteri della vita di Cristo, entrando con Lui nella passione, nella morte, e ne hai celebrato la resurrezione. Lo hai guardato con stupore quando si alzava verso il cielo il giorno dell'ascensione, e nella Pentecoste hai sperato di ricevere anche tu questa promessa dello Spirito, perché la legge di Dio finalmente parlasse dalla tua interiorità e non ti costringesse invece a fare le cose, no, che una legge degli uomini fa. Dunque, percorrendo tutto questo itinerario della contemplazione dei misteri di Cristo, ora, dopo aver celebrato i santi, ora, così, aver ricordato i morti, puoi cominciare a guardare da questo davanzale della tua devozione che cosa c'è dopo. E dimmi, cristiano, qual è la tua speranza oggi? Tu sai che dopo c'è una vasta prateria dove fai un picnic eterno con gli amici tuoi? Oppure c'è la visione beatifica, cioè la possibilità di accorgersi che quel Dio che ti ha chiamato dalle tenebre, da lontano, alla sua ammirabile luce, ora non è più in alto, ora non è più diverso, ma è specchio della tua identità rinnovata. Perché proprio camminando sulle orme di Gesù sei diventato come Lui. Tu ti senti così? Se tu hai questa speranza in te, allora vedi faccia a faccia l'oggetto della promessa e mutui fiducia di poter abitare anche tu questa vita eterna. Non te la immaginare, perché le immaginazioni che abbiamo noi della vita eterna fanno anche un po' sorridere, sono un po' così, sono pure un po' noiose, no? Questi angeli che vanno a destra e a sinistra, non si sa. Quando Gesù dice saranno come angeli del cielo, tu dici era meglio sulla terra. Dunque, qual è la qualità della tua attesa? Qual è la qualità, cioè, della tua speranza? Perché se tu chiarisci qual è questa qualità, dopo vivrai la fede come una colonna che ti sostiene e la carità come una realtà quotidiana, come una porta aperta a tutti, come la capacità di perdonare, di chiedere perdono, insomma, come una vita che vale la pena di essere vissuta. Questo i Sadducei lo sapevano o non lo sapevano? C'è da chiederselo. Forse così legati agli affari del Tempio si erano dimenticati che una generazione aveva lottato perché quel Tempio fosse riconsacrato. Era proprio quella dei Maccabei. Dunque se ne erano dimenticati e pongono questa domanda a Gesù, così, quasi da ignoranti. Sei una donna, c'aveva prima uno, poi l'altro... E dopo come va a finire? Quella donna è Gerusalemme, quella donna è Israele, quella donna, se lo vuoi sapere, è la Chiesa, dentro la quale la tua anima non è chiamata a riempire un posticino. Se fosse chiamata a riempire un posticino, dovresti aspettarti un posticino pure in cielo. No, invece, la Chiesa si dona totalmente a te. Questa identità santa che Dio ha posto davanti alla tua attenzione vuole donarsi completamente a te, perché tu possa riceverla completamente e completamente entrare nella comunione del Dio Altissimo. È una domanda sciocca quella che fanno i Sadducei. E Gesù risponde in modo sapiente. Ora, prima che ricominciamo a celebrare e ad attendere le parole di Dio, dei profeti, no? Che ci riscaldano il cuore e ci preparano al prossimo Natale che viene, oppressi da molti pericoli, messi in difficoltà da molte paure di questo secolo, di questo momento, riapriamo piuttosto gli occhi a ciò che ci è stato già dato, già promesso, perché noi siamo già figli di Dio, siamo già risorti con Cristo, abbiamo già le sue promesse come una caparra di vita eterna. Allora, cristiano, non ti mettere a guardare i giornaletti che parlano non si sa di che, guarda piuttosto allo Spirito che dentro di te ti convince sulla bontà della rivelazione, sulla bellezza delle promesse, e ti fa intravedere qualcosa che forse fino adesso non hai ancora gustato. Questo ti basterà. Non solo, ti aprirà a una comprensione ulteriore. E Dio non verrà meno, non aver paura, non verrà meno. Lo so che la malattia ti fa paura, lo so che la vecchiaia ti umilia, lo so che le cose che fanno gli altri contro di te ti fanno sentire niente, ma tu non aver paura. Dio ci ha amati di amore eterno, ci conserverà sempre la sua pietà. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai riempito di meraviglia il nostro cuore mostrandoci la bellezza della vita del tuo Figlio. E se nelle angosce nelle quali ci troviamo abbiamo dimenticato tanta grazia, il tuo spirito buono sempre ci guida in terra piana. Ora, in questo momento, porgi l'orecchio alle nostre suppliche. Sii misericordioso con noi. Non ricordarti dei nostri peccati. Dacci la possibilità di entrare in questa Eucaristia trasformati per la salvezza del mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Aiutala a discernere sempre I segni della profezia che percorrono la storia e a sostenerli, perché gli uomini di questa generazione non vengano meno, si sappiano sempre amati da te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, abbi pietà di noi che non ti abbiamo servito sempre fedelmente, per non aver testimoniato con coraggio la fede che ci hai donato. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini e le donne che sono in difficoltà in questo tempo, per quelli che affrontano grandi tentazioni o la povertà o la malattia o la paura. Tu riscattali, ricorda loro a quale gran prezzo li hai acquistati, perché non vengano meno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego ora per questi tuoi figli. Tu conosci di cosa hanno bisogno, conosci le loro vite, scruti i loro pensieri, tieni nella tua mano tutte le loro speranze. E allora esaudiscili, liberali dal maligno, da tutte le sue seduzioni, guariscili da ogni maleficio. Allontana da loro tutti i pericoli che vengono dall'invidia, dalle gelosie, dalle mormorazioni. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.